Bene, allora questa sera il tema è stato un tema su cui ho, diciamo, riflettuto un attimino, mi sono fatto delle domande, di cosa dobbiamo parlare, cosa dobbiamo fare. Ecco, siate sempre lieti nel Signore, è il titolo della lettera pasquale del nostro Vescovo. Questa lettera del tempo di Pasqua, che appunto rappresenta la continuazione, un pezzettino di quella lettera che è stata così indirizzata a tutte le fasce dell'anno liturgico, è una lettera che ha subito dei cambiamenti, perché questa edizione è stata stampata e inviata proprio con una specie di aggiornamento nel coronavirus. Io ho qua diverse copie, le metterò a partire da domani in chiesa, così che ciascuno di voi se passa, la può prendere. E ho deciso, ecco, di continuare quindi quel percorso, la situazione e occasione che quest'anno abbiamo fatto, perché noi quest'anno abbiamo fatto la catechesi su questo e non poteva mancare la lettera di Pasqua. Riprenderemo alcuni temi, ma temi che abbiamo già trattato, però li riprenderemo in questa chiave, no? Cioè, qual è la chiave di oggi? Intanto è vedere un po' il nesso ancora una volta tra la croce di Gesù e la sua risurrezione, ma poi iniziare a dire, ma questo tempo della Pasqua che cosa ci dice? Però lo faremo attraverso una riflessione che parte anche e soprattutto proprio dalla situazione che stiamo vivendo anche come parrocchia, come società, come mondo. Quindi siate sempre lieti nel Signore, ma si può essere lieti sempre. Allora, non pensavamo, è l'inizio di ogni capoverso di questa lettera pasquale che probabilmente avete già letto la prima parte, perché erano anche gli auguri di Pasqua che ha utilizzato il nostro vescovo. Non pensavamo. Cioè ha dovuto ricorreggere questa lettera pasquale. E nel ricorreggere e rimaneggiare ci sono ben tre capoversi che danno il titolo ad altrettanti paragrafi. Non pensavamo che la morte fosse così vicina, non pensavamo che fosse così difficile riconoscere la presenza del Signore risorto, non pensavamo che fosse così necessario celebrare insieme i santi misteri, non pensavamo che fosse così necessaria la risurrezione per la nostra speranza. Noi vogliamo proprio arrivare lì. Ecco, a questa necessità della risurrezione per la nostra speranza. Speranza è il tema che abbiamo già indagato nelle scorse settimane e che è ritornato e che non può non ritornare. Però vedete, non pensavamo che cos'è. È il segno dell'imprevisto, è il segno anche della drammaticità della vita, del dramma che è la nostra avventura, che noi non possiamo prevedere mai, non possiamo ingabbiare, non possiamo preconoscere, noi non pensavamo, lo dice il Vescovo. E questa Chiesa che si riscopre, ecco, come direbbe Papa Francesco, un po' insieme al gregge, non quindi dalla parte docens e basta, che sa tutto, ma dalla parte di chi non sapeva e quindi non poteva insegnare ancora, ecco, una chiesa che vive con la sua gente. Allora, vediamo un po' che cosa ci dice il nostro vescovo. Non pensavamo che la morte fosse così vicina. Allora, ecco, vedo davanti a me lo schermo di Emanuele e Luigi, quindi se Emanuele e Luigi, poi Emanuele, puoi leggere questa pagina del
Ok,
nostro.
mi sentite?
Sì.
Noi vivi, sani, impegnati in molte cose, siamo abituati a pensare alla morte come a un evento così lontano, così estraneo, così riservato ad altri. Ci sembra persino un'espressione di cattivo gusto quando si insinua l'idea che possa riguardare anche noi e proprio adesso. Io non so quante siano le persone che muoiono a Milano nei tempi normali. Adesso però i numeri impressionano, anche perché tra quei numeri c'è sempre qualcuno che conosco. La morte è diventata vicina, interessa le persone che mi sono care, i confratelli, le presenze quotidiane negli ambienti del lavoro, del riposo. Ogni volta che si parla di un ricovero, ogni volta che si dice si è aggravato, si è subito indotti a pensare che l'esito sia fatale, tanto la morte è vicina, visita ogni parte della città e del paese. E ogni volta che si avverte un malessere, una tosse che non guarisce, un brivido di paura e di smarrimento, percorre la schiena. La morte vicina suscita domande che sono più ferite che questioni da discutere. La morte è così vicina e non ci pensavamo. Rivolgerò più spesso lo sguardo al crocifisso appeso in sala e con più intenso pensiero.
Ecco, questa ultima espressione del nostro vescovo mi ha molto colpito e ho pensato di partire da qui per parlare appunto della speranza, per parlare appunto della croce e anche della risurrezione. Noi non pensavamo alla morte così vicina, quindi dal momento che lo è, dice il nostro vescovo, rivolgerò più spesso lo sguardo al crocifisso appeso in sala e con più intenso pensiero. Ecco, questa è una cosa che mi ha un po' acceso e allora vorrei partire da qui e come al solito ci facciamo aiutare da alcuni contributi. Io amo un po' portarvi sempre qualcuno che ci possa dare una mano. Oggi vi porterei un amico spirituale che è Henry Nouwen, un amico spirituale molto noto. Lui ha scritto diversi libri, più di una quarantina, sulla vita spirituale. È morto nel 1996, amico di Jean Vanier, fondatore dell'ARCH e Jean Vanier, comunità di vita comune con dei disabili. Lui diventa un pastore presso una comunità dell'ARCH vicino a Toronto. Tra i suoi libri più famosi forse conoscete L'abbraccio benedicente, Il guaritore ferito. L'abbraccio benedicente è quello che parla del figlio il prodigo e Il guaritore ferito parla del rapporto appunto tra il peccato e la grazia con cui si aiuta gli altri. Ecco, io ho amato molto alcuni testi di Henry Nouwen, in particolare un testo molto semplice che si intitola Lettere a un giovane sulla vita spirituale. E in queste lettere cerca di parlare con suo nipote per far fare a lui un percorso di fede. Molto bello. Scrive diverse lettere che hanno diversi titoli e in sequenza attraversano un po' il mistero di Gesù e quindi della vita cristiana, della vita spirituale. In una lettera, che adesso leggeremo a tratti, si parla proprio dei temi che ci interessano. E allora ecco, pensavo, come noi, anche lui, è la prima parte di questa riflessione, cioè se il vescovo ci dice che siccome la morte è vicina, noi guardiamo, anzi lui vuole guardare con intensità il crocifisso. Ecco allora, chi è questo crocifisso? Ecco, ho trovato particolarmente significativa il contributo di Nouwen, perché lui va a pescare proprio dal punto di vista pittorico questa realtà del crocifisso, in un'occasione, anzi in una rappresentazione molto particolare che ben si adatta al periodo che stiamo vivendo. Allora inizia così la lettera. E Maurizio, se vuoi leggerci questa prima pagina.
Mi sentite?
Sì. Sì.
Gesù, il Dio compassionevole. Caro Marco, sono andato ieri con degli amici a Colmar, città francese dell'Alsazia, a un'ora di macchina da Friburgo. Ci siamo andati per vedere l'altare di Sennheim. Forse ne hai sentito parlare anche tu, o forse l'hai già visto. Per me è stata un'esperienza indimenticabile. Si tratta di un altare dipinto tra il 1513 e il 1515 per il lazzaretto del piccolo villaggio di Sennheim, non lontano da Colmar. L'artista era un uomo così schivo e secondo alcuni così malinconico che gli storici non sono ancora riusciti a identificarlo con certezza, anche se comunemente si crede sia Matthias Grunewald. È un capolavoro che riassume tutta l'arte pittorica del tardo Medioevo in tutto il suo splendore. Secondo molti è la pala d'altare non solo più spettacolare, ma anche più commovente che sia stata mai fatta.
Ecco, allora vedete, Nouwen era stato così colpito da quest'opera, la utilizza per parlare di un Dio compassionevole, per parlare del crocifisso. Allora, vedete, questa pala è composta da una serie di pannelli. Quello centrale rappresenta la morte di Gesù in croce. Sul secondo, Grunewald ha dipinto l'Annunciazione, la nascita di Gesù e la sua risurrezione. sul terzo, formato a sua volta da due pannelli ai lati di un gruppo di figure scolpite, si possono vedere le tentazioni di Sant'Antonio e la sua visita a San Paolo Eremita. In preparazione alla visita di questo altare, Nguyen aveva letto e si era preparato, ma sostiene che quando vide l'opera rimase molto più colpito ovviamente da una lettura sterile. Questo è un po' l'effetto che l'arte ci permette, no? Quello di arrivare direttamente al cuore. Ecco qua. So che alcuni di voi potranno vedere meglio queste immagini, altri che hanno dispositivi più piccoli meno, ma potrete andare a recuperarla più tardi. In ogni caso, vedete, ecco, vi cito quello che dice Nguyen. Quando vidi il corpo di Gesù in croce, torturato, emaciato, coperto di ascessi e lividure, mi fu facile immaginare le reazioni degli appestati e dei poveri moribondi del XVI secolo. Su questo altare essi vedevano il loro Dio, sfigurato da ulceri purulente come le loro, di colpo comprendevano il vero significato dell'incarnazione. Vedevano sentimenti di solidarietà, compassione, perdono, amore senza fine, concentrati in quest'unica figura sofferente. E vedevano anche nella loro angoscia mortale che non erano abbandonati al loro destino. Vedete, è voluta questa raffigurazione di un Gesù che è evidentemente martoriato in modo eccessivo rispetto a quello che potrebbe essere la crocifissione, proprio come il corpo di un appestato. E quindi ecco il sentimento di chi vedeva, come stiamo vivendo noi, così ha vissuto anche lui. Ricordo quando Giovanni Paolo II fu malato, gli ultimi tempi della sua vita, molti di noi non capirono quell'ostinazione caparbia con cui non mollava la cadrega. Perché, insomma, no? Era un testone, perché appunto è il Papa che conosciamo, il santo che conosciamo, ma io andando a fare le benedizioni, uno dei primi anni in cui ero prete, appunto, ricordo che molti anziani si identificarono con il Papa. Ecco, identificarci con qualcuno al quale guardiamo per riferirci a lui è un procedimento importante. Ecco, che questo qualcuno però non sia un qualcuno, ma sia il Signore, è proprio quello che permette di dire e di dare un senso anche a quella sofferenza che noi viviamo, se vogliamo trovarci un senso che è condiviso dall'altro. E qui va avanti Nguyen. I due pannelli dedicati a Sant'Antonio, eccoli qui ai lati delle due statue, ricordavano gli appestati che se volevano condividere la gloria divina di Gesù, dovevano essere pronti a condividerne anche le tentazioni. Antonio era il patrono dell'ordine monastico che si prodigava per le vittime della peste e la sua vita dimostrava senza ombra di facile sentimentalismo che per seguire Gesù bisogna percorrere una strada stretta, piena di ostacoli. Allora, restai più di 3 ore immerso nella contemplazione davanti all'altare di Eisenheim. In quelle 3 ore imparai più cose sulla passione e risurrezione di Gesù che non in giorni di lettura e di studio. E questo è interessante, no? Ricordate Giovanni, no? Abbiamo contemplato, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, la teoria della croce, la contemplazione. Ecco, perché contemplare qualcosa di così brutto? Se non perché noi ci troviamo qualcosa di così vicino in realtà. Quello che chiamiamo monstrum è qualcosa di totalmente diverso, tanto è vero che è il diverso che tu devi fare un percorso per accettare. Ecco, ma nella misura in cui Gesù si manifesta così vicino, allora ecco che l'uomo lo capisce. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Non prima, ma dopo che l'hanno trafitto. Dopo che l'hanno lasciato lì così, dopo che gli hanno fatto quello che gli hanno fatto. Il Cristo crocifisso risorto di Grünewald è impresso così profondamente nella mia memoria e immaginazione, dice Nguyen, che ovunque mi trovi posso richiamarlo alla mente. Ho imparato E se voglio riuscire a vivere pienamente la mia vita in tutti i suoi momenti dolorosi, ma pur sempre gloriosi, devo restare unito a Gesù. Ecco, non so, ma io credo che sia per tutti noi vero che noi tante cose le impariamo attraverso un processo umano, non intellettuale. La croce non si impara perché la si studia, ma perché la si contempla. Al limite perché la si vive sapendo che non è anzitutto la nostra, ma appartiene anzitutto, ma non perché l'ha vissuta solo lui o più di noi, ma perché l'ha vissuta nella fede che noi proclamiamo di avere in lui, quindi come figlio di Dio, ecco, è anzitutto la sua, diventa lì l'anzitutto. Poi ci sono persone che hanno sofferto più di Gesù, sicuramente. Però non è importante il quanto, il quantificare la sofferenza, perché non è quella in se stessa il pegno. Quello che è decisivo è la contemplazione di qualcuno che è sceso a compassione e ha condiviso. Ecco, allora vedi, se voglio riuscire a vivere pienamente la mia vita in tutti i suoi momenti dolorosi, devo restare unito a Gesù. Ecco, questa visione e questa pala in basso che gli appestati dovevano vedere nel loro lazzaretto, credo che li abbia guidati a una comprensione della loro situazione diversa, spirituale. E quindi, vedete, quando Gesù dice «Io sono la vite e voi i tralci, chi rimane in me e in lui dà molti frutti, perché senza di me non potete far nulla», ecco, lo capiamo anche alla luce di questo. Cioè, se noi non vedessimo la tua di sofferenza, come potremmo dare senso ulteriore, senso pieno, senso trascendente alla nostra? Come lui, anche noi. Quindi, ecco, come noi, anche lui vuol dire che lui si è fatto simile, ma poi la storia di Gesù non finisce qui. E qui entriamo nella Pasqua. Perché Grunewald ha dipinto anche la risurrezione. E quindi quando poi si mostrava il pannello centrale, continuano Owen, ecco che questi appestati vedevano pure che il corpo martoriato di Gesù, nato da Maria, non era morto per loro solamente, ma era anche risorto glorioso da morte. Lo stesso corpo torturato che vedevano morto appeso alla croce irradiava ora una luce sfolgorante. Lo splendore che un giorno sarà anche il nostro. E questa è la speranza, la fede. Allora, senza la morte e la risurrezione di Gesù, lo faccio leggere ad Angela, questo pezzo, se vuoi, così lo leggo tutto io.
Allora, senza la morte e la risurrezione di Gesù, il Vangelo non è che un bel racconto delle vicende di una persona straordinariamente santa, un racconto che può ispirare buoni propositi o grandi azioni. Ma di racconti simili ce ne sono a bizzeffe. Il Vangelo è, prima e più di tutto, il racconto della morte e resurrezione di Gesù, che costituisce il cuore della vita spirituale. Grunewald l'aveva capito bene e voleva farlo capire agli uomini e alle donne del suo tempo, vittime della peste.
Ecco, mi rendo conto che fin qui uno potrebbe dire, ma queste cose noi le sapevamo, certo. Ecco, il problema non è saperle, il problema è tornarci con il cuore quando servono e ricordare. È entrare in quella dimensione spirituale per cui diciamo questa cosa che già sapevo oggi in realtà ha toccato in me una corda in più. E questo non è qualcosa che può essere semplicemente compiuto in una sera di catechesi, è qualcosa che è affidato a voi, a me, come compito spirituale. Però noi quello che sappiamo, e dobbiamo sempre ritornare a comprenderlo, e poi vedremo questo nesso del ritorno, che è importante per capire la Pasqua. Ma è interessante che questa vicenda della pittura di Grunewald si collochi proprio in un universo epidemiologico, in una sciagura non diversa dalla nostra, diversa per certi aspetti, ma simile per molti altri. Eccolo qui. Allora, un autore che ha capito e voluto rappresentare la fede così come può presentarsi a chi sta vivendo una situazione come la nostra. Allora, qui, ecco, io non vi sto a leggere tutto, poi vi manderò il PDF di questa lettera così che possiate leggerla tutta diffusamente però sottolineo alcune cose, vedete, perché lui continua a spiegare poi a suo nipote un po' tutta questa vicenda, però dice: la croce è il segno della trasformazione più radicale del nostro modo di pensare, sentire e vivere. La morte di Gesù in croce ha cambiato tutto. E poi riflette dicendo che se la sofferenza e la morte hanno come primo, potremmo dire, effetto quello di allontanarci, ecco, questo però non è quello che ha fatto Gesù. Parla della reazione di allontanamento come una reazione istintiva, spontanea. Guardate come è vicino alla vicenda che stiamo vivendo noi. Se ci ammaliamo ci preoccupiamo soprattutto di guarire al più presto, se non guariamo cerchiamo di convincere noi stessi e gli altri che la malattia non è poi così grave, una volta guariti saremo più sani. E se davvero giunge la morte spesso siamo sorpresi, colti alla sprovvista, delusi, persino adirati. Per fortuna si cerca oggi di cambiare questo atteggiamento, dice, però è difficile, ci sembra ingiusto che la morte esista. Ci sentiamo obbligati a cercare in un modo o nell'altro di tenere sotto controllo questa realtà. Ecco, lui notate che non sta difendendo la morte, sta solo dicendo che noi cerchiamo di allontanarla, mentre è una realtà della vita che si impone, a un certo punto. E parla di un'esperienza che ha vissuto. L'anno scorso un mio amico morì di cancro. 6 mesi prima di morire era già evidente che non gli restava molto da vivere. Gli facevano tante iniezioni, tante cure. Non voglio dire che si facesse male a cercare di guarire, voglio dire piuttosto che si impiegava tanto tempo a tenerlo in vita che non le restava più per preparare alla morte. Il risultato logico di questa situazione è che ci curiamo ben poco dei defunti. Non facciamo molto per ricordarli, cioè per associarli alla nostra vita interiore. Ecco, se nella spiritualità cristiana gli esercizi della buona morte erano un'opera interessante, importante, mi chiedo quanti di noi oggi abbiano già fatto testamento, me compreso. Già se dico una cosa del genere uno dice, oddio, donna, adesso lì che serata, dai, mollami, no? Appunto. Però che cosa vuol dire prepararsi? Prepararsi in maniera consapevole. Proprio oggi, parlando 2 istanti con Don Egidio, questa mattina mi diceva, ormai bisogna contare i giorni che abbiamo. Sì. Però non è solo per una persona anziana, anche se lì a un certo punto questa evidenza è chiara, è una realtà della vita con la quale noi siamo stati tanto, tanto ottusi da scacciarla, mentre adesso non riusciamo più, soprattutto chi ci lavora con questa esperienza, soprattutto chi la vede tutti i giorni, soprattutto se anziché ascoltare un notiziario ne ascolti 4. E poi qui, vabbè, poi dopo ciascuno di noi ha la sua abitudine, ma lui si chiedeva, anzi chiedeva, mi poteva ir spesso a visitare la tomba di tua nonna? Tua madre e io andiamo spesso a visitare le tombe dei nostri nonni, zii, amici? E se ormai non hanno più nessuna vera influenza sulla nostra vita? Non solo ci hanno lasciati fisicamente, ma hanno pure lasciato il mondo dei nostri pensieri e affetti, forse non è vero per tutti. Però dice, non è certo vero per Gesù. Ben diverso era l'atteggiamento di Gesù verso la sofferenza e la morte. Egli infatti guardava questa realtà bene in faccia e ad occhi aperti. Anzi, la sua vita intera fu una consapevole preparazione alla morte, specificando che Gesù non la esalta, come non esalta la sofferenza, ma ne parla come di cose che dobbiamo evitare di ignorare. Provare una nuova vita attraverso la sofferenza e la morte è l'essenza della buona notizia. Infatti la buona notizia non è che non c'è la morte, ma che c'è la vita che passa attraverso la morte. E le porte della morte sono state sfondate, sebbene ciascuno, Gesù compreso, debba passarci attraverso. Ecco, quindi vedete la Pasqua, no? La Pasqua che dicevamo non è quella festa che devi aspettare che le cose vadano bene per celebrare, è la festa che ha più senso celebrare proprio quando le cose non vanno bene. E qui concludevo questa carrellata di pagine. Qual è quindi il segno autentico? Allora sono arrivate anche a me, Sono arrivate anche a me. Le immagini che avrete visto del cielo, dove a un certo punto, mentre il Papa sta pregando, qualcuno con Photoshop ha ritoccato la Madonna con le nuvole, no? Non so se vi è arrivata anche a voi, no? Però c'è la Madonnina, chissà perché. E io dentro di me dicevo, ma io che me ne faccio delle nuvole? Allora, se proprio dobbiamo intervenire, interveniamo seri. E domani mattina, 0 morti in tutto il mondo. Se no, le nuvole, dai. non è il caso. E infatti non è il caso, tanto è vero che è Photoshop che l'ha fatto, non la Madonna. Però dico, i segni che noi cerchiamo, no? Non un miracolo sensazionale, il segno autentico, ma la passione, morte, sepoltura e risurrezione di Gesù è il segno di Giona, che Gesù invita a guardare la sua generazione. Guardare in faccia la sofferenza e la morte, fare un'esperienza personale nella speranza della nuova vita è il segno di Gesù. Ed è il segno per ogni essere umano che voglia condurre una vita spirituale a sua imitazione. Quindi conclude dicendo, qual è il segno vero? È il segno della croce. Il segno vero. È quello lì. Mi piace questa semplicità, cioè di arrivare al segno della croce trovandoci il senso anche di una fede evangelica nel risorto, che è anche colui che è morto. Per questo Matthias Grünewald ebbe il coraggio di mettere i moribondi del Lazzaretto di Eisenheim direttamente a confronto con le terribili sofferenze di Gesù. Ha avuto il coraggio di farlo, osò mostrare loro ciò che noi tutti preferiamo non vedere, perché era convinto che la sofferenza e la morte non sbarravano più la strada che conduce alla nuova vita, ma per mezzo di Gesù erano diventate la strada che essa conduce. Attenzione sempre al rischio di dire, di beatificare l'esperienza del dolore in quanto tale, che non è il discorso che stiamo facendo. Non prendiamo cantonate. Perché Gesù non è passato volonterosamente di lì dicendo che bello. Non dimentichiamolo. Allora, la strada verso il risorto. Bene, volevo tornare un'ultima pagina proprio alla lettera del nostro vescovo. Eccola qua. Non pensavamo, ultimo capitolo degli auguri, di Pasqua, che fosse così necessaria la risurrezione per la nostra speranza. Qui si riprendono dei temi che abbiamo toccato anche noi. Allora, Anna, se vuoi leggere, Anna Catechista. Togli il muto. Ecco.
Nel linguaggio comune la speranza si è banalizzata a significare un'aspettativa fondata su previsioni più o meno attendibili, di cui si è però sentito parlare da qualche titolo sbirciato sfogliando pagine web. Speriamo che domani sia bel tempo, speriamo che piova al momento giusto e che la vendemmia sia abbondante, speriamo di vincere il concorso e chiudere il contratto.
Pure avanti.
Anzi, di speranza è meglio che parlino i poveracci. Le persone serie elaborano progetti, confrontano risorse, mettono in bilancio anche la voce imprevisti, perché è ragionevole aver tutto sotto controllo. Si danno da fare, non si aspettano niente da nessuno. Sono convinte che se vuoi qualche cosa devi conquistartelo. Anche le persone serie dicono talvolta speriamo e incrociano le dita. È più una scaramanzia che una speranza. Ma quando irrompe il nemico che blocca tutto, che paralizza la città, che entra in casa con quella febbre che non vuol passare, allora le certezze vacillano. E il verdetto del termometro diventa più importante dell'indice della borsa. La percezione del pericolo estremo costringe ad una visione diversa delle cose e a una verifica più drammatica di quello che possiamo sperare.
E concludiamo. Ecco, nella vita cristiana rassicurata dalla buona salute, da un certo benessere, dalla solita storia, i temi più importanti sono le raccomandazioni di opere buone, di buoni sentimenti, di fedeltà agli impegni, di pensieri ortodossi. Ma quando si intuisce che qualcuno in casa deve affrontare il pericolo estremo, allora l'unica roccia alla quale appoggiarsi può essere solo chi ha vinto la morte. Ecco, questo mi ha colpito molto, questo discorso. Perché la vita cristiana rassicurata, Ecco, ci vedo tanto della nostra esperienza, nostra, ma senza giudizi morali, ma con un dato di fatto. Quando facevo catechesi fino all'anno scorso con i giovani, e tante volte si concludeva dicendo sì, ma alla fine non c'è nessuna differenza tra un cristiano e un non cristiano. È vero? Beh, sì. Se la vita cristiana è la vita rassicurata, sì. Non c'è bisogno di Cristo per dare un senso alla vita rassicurata, perché ci sono altre cose che la rassicurano. Ma quando si intuisce che qualcuno deve affrontare il pericolo estremo, allora ecco che il credente è colui che sta cercando una roccia e la trova là. Non è più bravo, più cattivo, non è una questione di, come dire, di primi o di secondi della classe. È una questione di speranza, di fiducia. Però è dato per tutti il fatto certo che se la vita non è più rassicurata, la risurrezione di Cristo ha un senso nuovo. Allora, Nowen si fa una domanda. In concreto, dunque, cosa dobbiamo concludere da queste riflessioni sulla passione e morte di Gesù? Ecco, io semplicemente ho preso il brano di Vangelo di Matteo 28 per dire due cosette molto semplici. Se qualcuno lo può leggere, per esempio, vediamo un po', Daniela e Matteo, che vedo presenti, uno di voi due.
Ok, va bene, mi sentite?
Sì.
Allora, perfetto. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò. Rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come un folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono, tramortite, ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti, ed ora vi precede in Galilea, là lo vedete, ecco, io ve l'ho detto». Abbandonarono in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, e le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro dicendo: «Salute a voi!» Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vedano in Galilea, che vadano in Galilea, là mi vedranno». Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, alcune però dubitavano. Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Andate dunque ad ammaestrare tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo».
Ecco, la Pasqua è un cammino. Cioè, quando le certezze vacillano e la roccia a cui ti puoi affidare è Gesù, ecco, non so se avete mai provato ad avventurarvi in quelle insenature piene di scoglie, tu cerchi di aggrapparti, ma c'è quella specie di cosina verde sopra che liscia e tu non riesci a afferrare. Poi le onde ti spostano, poi ritorni in acqua, poi vai davanti, poi ci riprovi, però ti tagli perché hai beccato il punto dello scoglio sbagliato, allora si è fatto male il dito, torno indietro. Insomma, approcciare gli scogli. Ecco, pensavo a questo approccio dello scoglio che è Gesù. Ecco, il cammino di fede nella risurrezione di Gesù non è un gioco. non è neanche appunto un automatismo. Certamente vedere il Cristo crocifisso ci porta a capire che come noi anche Lui, però dire come Lui anche noi, come Lui risorto anche noi, è il passo della fede. Ed è bello che anche nell'annuncio della risurrezione il risorto si pone come cammino. Alcuni autori spirituali che ho scoperto in questi ultimi anni, o meglio alcuni anche esegeti che o semplicemente biblisti che leggono il Vangelo, fanno notare in maniera molto bella il fatto che dove vanno i discepoli per vedere Gesù? In Galilea. Andate a dire ai discepoli che là mi vedranno, in Galilea. Ma cos'è la Galilea? Dicono alcuni brillanti esegeti anche di questo. È il luogo dove tutto è iniziato. E cioè, appropriarsi della Pasqua è ricominciare a tessere la trama della vita con davanti l'immagine di Cristo che è morto per noi e che ci è stato annunciato risorto. Ma è un ritorno. Solo che nella vita non è che si torna necessariamente in modo involutivo, anzi, alcuni ritorni non sono i ritorni di prima, sono dei ritorni nuovi. Interessante che anche Giovanni 21 affronti questo capitolo. Se ricordate l'inizio di Giovanni 21, inizia così. Che stavano insieme Pietro e alcuni discepoli e Pietro dice io vado a pescare e quelli dicono veniamo anche noi con te. E poi ancora lì si manifesta la vicenda della pesca miracolosa. Ma che modo è quel capitolo 21 di raccontare l'esperienza del risorto, del quale ci si accorge a un certo punto, del quale Giovanni avvisa a Pietro, guarda che è il Signore, allora Pietro capì che era il Signore, si buttò in acqua. Ecco, ritornano a pescare, sono ritornati e sembra un'involuzione, ma quel ritorno lì ormai non è lo stesso, perché Pietro e gli altri non ce la fanno più semplicemente a pescare e ritrovano le tracce della presenza del Signore. Ecco, io credo che ci sono persone che siamo anche noi o ci sono momenti della vita che entrano nella Pasqua, quindi noi possiamo entrare nella Pasqua perché a un certo punto ci accorgiamo che quell'esperienza, quella cosa, quella relazione, quella situazione, noi la viviamo in modo nuovo. E ci accorgiamo che dice il Signore. Allora la fede nella Pasqua non diventa semplicemente il fatto che io ho una visione delle cose per cui dico, ah ecco Gesù è risorto, ma è un'esperienza nuova. Se leggiamo gli Atti degli Apostoli, il risorto feconda l'esperienza quotidiana degli apostoli, per questo se ne scrivono gli atti, perché sennò sarebbe inutile pensare ai loro atti. Chi se ne frega degli atti che hanno fatto se non per il fatto che hanno agito in modo nuovo, perché hanno agito nella presenza del risorto. E la stessa comunità che si raduna a Pasqua è la comunità del risorto, perché agisce in un altro modo. Erano assidui e concordi nella preghiera e nella frazione del pane. E quindi la vicenda della comunità e la vicenda dell'uomo credente, della donna credente, è una vicenda nella quale riprendono a tessere la trama della loro vita ricominciando. Ricominciando dall'inizio, in senso temporale e anche in senso, potremmo dire, ordinale, cardinale e ordinale, cioè dalle prime cose, dalle cose più fondamentali della tua vita, che però acquistano un nuovo valore. Io credo che in questa situazione che stiamo vivendo, in questa pandemia, molti di noi avranno probabilmente questo conflitto. Ecco, allora cosa fai? Vuoi ritornare alle cose come prima o vuoi ritornare alle cose con una roccia che, alla quale ti sei abbracciato, ti sei attaccato? Quindi vedete, credo che il famoso non sarà mai come prima, non è solo non sarà più come prima perché c'è una situazione nuova dal punto di vista sociale, politico o comunque di regimi di ricchezza e di povertà, forse può essere anche spirituale, cioè non sarà come prima perché io che ho affrontato la vicinanza, la prossimità della morte, esco da tutto questo con il risorto che mi accompagna e nel quale mi sforzo di credere. Ecco, allora anche noi abbiamo la nostra Galilea a cui tornare. Ci torneremo presto nella fase 2, ci stiamo tornando adesso, ci torneremo nella fase 3, non lo so. È un'esperienza che travarica le fasi governative e sociali. Però certamente noi abbiamo il compito di tornare e quindi abbiamo il compito adesso di guardare in faccia alla passione delle persone senza dimenticare, anzi ricordando la passione di Cristo, per poi guardare all'annuncio della sua risurrezione e riscoprire la nostra fede in quel nesso lì, in quel punto lì. Ed è lì, credo, che si gioca un po' la scommessa di questo tempo, tra le altre, per i credenti. Quindi ecco, chiediamo al Signore di avere la forza di vivere tutto questo, avere la grazia, perché è sempre un cammino. Alcuni però dubitavano, ma lui disse: andate, fate discepoli le nazioni. E così è avvenuto, con i dubbi e le incertezze che questi discepoli poverelli avevano come noi. Ecco, speriamo di poter continuare sotto il segno dello Spirito nella stessa via. Bene. Allora, vabbè, le domande sinceramente, sono state domande così che ho cercato di buttare lì, vediamo un po' adesso. Cosa mi ha colpito di più di questa riflessione? Qual è il mio punto di partenza al quale mi sento chiamata a tornare, sì, su Pasquale? E io che cosa riesce oggi a rafforzare la mia fede? Però, anche se doveste fare delle riflessioni che vanno al di là di questi punti, va benissimo, anche perché effettivamente è proprio una ricchezza anche di riflessioni che la vostra esperienza vi sta dando in questi giorni, in questi tempi, che vanno anche al di là delle domande. Grazie, sono stato un po' lungo, però adesso abbiamo tempo per confrontarci.